Ecco, credo che adesso sia bello, oltre che doveroso, ma per noi è sempre un momento di gioia, accogliere la parola di Don Pigi che timidamente e in silenzio ci ha raggiunto. Allora, Don Pigi, ascoltiamo volentieri quello che desideri dirci.
Eccomi qui, carissimi. Il mio desiderio è, da una parte, di dirvi il mio pensiero sui lavori che sono stati fatti in questo incontro, ma anche desidererei dirvi le mie speranze per il futuro e, se è possibile, indicarvi qualche via per raggiungere queste speranze. La cosa che mi ha colpito è il fatto che voi, venendo da località anche molto distanti, dove esserci anche qualcuno della posta parte del mondo, dopo non ho potuto per motivi di salute, abbiate voluto lasciare le vostre case per partecipare a una realtà che pure noi non conoscevamo, non sapevamo bene che cos'era questo incontro. E un po' perché è il primo, un altro po' perché non si sapeva cosa fare. Adesso abbiamo una pista per gli altri incontri di questo tipo. Io ho voluto rivisitare una profezia. Padre Valerien Godet, proprio qui in questa basilica, ci ha lasciato, potrei dire, come testamento spirituale. Si tratta del libro di Isaia, capitolo 60, versetti 21-22. Molti di voi la conoscono. Vediamo di comprenderla insieme. Il tuo popolo sarà tutto di giusti. Per sempre avranno in eredità la terra. Germogli delle piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. E ora la profezia. Il più piccolo diventerà un migliaio. Il più insignificante un'immensa nazione. Io sono il Signore. A suo tempo lo farò rapidamente. Dunque, Gesù ci garantisce la sua presenza, la sua attività in mezzo a noi per consentirci di raggiungere questo risultato. Innanzitutto, essere giusti, lavorare nella grazia di Dio e con la grazia di Dio. Questo significa che sono accettati anche quelli non giusti, perché se i non giusti hanno un impegno di cambiare vita, di convertirsi e di diventare giusti, sono una benedizione. Non spaventiamoci, perché il Signore valuta le intenzioni soprattutto. E questi giusti avranno in eredità la terra. Questo significa che il mondo intero è a nostra disposizione per accogliere il cuore del messaggio, che è anche il cuore del carisma, che è stato riconosciuto a me come colui che ne ha ricevuto il dono, anche a voi, in qualità di partecipanti a questo carisma. E qual è il carisma? Il carisma è semplicemente questo, almeno così mi ha detto anche con le sue parole il cardinal Rilke, che era e è tuttora, no, tuttora non è più, è responsabile del Pontificio Consiglio per i Laici. Il tuo carisma è quello di motivare le parrocchie perché tornino ad essere annunciatrici del Vangelo, stimolandole e dando indicazioni pratiche perché ciò avvenga. Questo è carisma, fratelli. E voi dovete sentirvi partecipi di questo carisma. E non è lecito pretendere di avere altri carismi diverso, in opposizione a questo. Non è lecito, perché il Signore sceglie secondo i bisogni della sua Chiesa. E noi serviamo questo. Altri devono avere il carisma del costruttore, e allora ecco che le belle chiese cresceranno. E via dicendo. Altri quello della cultura, e allora i libri verranno pubblicati da altre persone che hanno ricevuto questo carisma. Però è un carisma partecipato. Perciò non può neanche cambiare. Non può avere delle espressioni contraddittorie a quella che io vi ho enunciato. Questo è un vincolo. Ancora. Il più piccolo diventerà un migliaio. Che programma? Il più piccolo è importante. Il Vangelo di questi giorni, almeno il rito ambrosiano, diceva che il piccolo, che per un piccolo ricevere un bicchiere d'acqua è una cosa grandissima, ma colui che glielo dà, il bicchiere d'acqua, godrà della vita eterna. Capito? Sono cose di una semplicità estrema. Un po' fa parte del nostro carisma non complicare le cose. Allora, se ad esempio ci sono nomi un po' strani, questi sono dovuti alla cultura del luogo dove sono nate le cellule, negli Stati Uniti. E quando abbiamo fatto la traduzione del testo, io ho pregato la traduttrice di esprimere nel modo più fedele quello che dice la parola in inglese. Leaders ha un senso unico in inglese, vuol dire responsabile in tutti i sensi. Però se per noi è responsabile più chiaro, ma nulla vieta che venga usato. Cellula è un termine precisissimo, medico, che indica una realtà che non vive da sé, ma vive per moltiplicarsi. Io non trovo in tutto il mondo una parola che significhi questa espressione. Vivere per morire. Perciò, fratelli, adottiamo questo termine. fa parte della nostra natura. Si possono dire tante cose al posto, però ciò che ci qualifica anche nella Chiesa è proprio questo termine. Cellule parrocchiali di evangelizzazione, non gruppi, no, perché è natura. Noi dobbiamo conservarla, la natura che il Signore ci ha dato, difenderla. E in questo modo ci diventiamo riconoscibili da parte di tutti coloro che, non conoscendoci, sono pronti a equivocare. Ancora, oltre a questi carismi e a questi modi di indicare la nostra realtà, ce n'è un altro nome molto chiaro, è oikos. Oikos è l'ambiente in cui tu vivi. Con una parola si dice, si fa tutto un discorso. Tant'è vero che alcuni hanno cambiato il nome di cellula con il nome di oikos. E però questo non va bene. Perché non va bene? Noi sappiamo che loro intendono la stessa cosa, ma gli altri che sentono il nome di oikos pensano a una cosa diversa. Non c'è dentro nella parola oikos la parola cellula. Però guai se non si usasse più la parola oikos, perché ha un suo significato ben chiaro. Tutte le persone che io incontro. Si potrebbe usare questa perifrasi composta da più parole, ma l'importante è che ci sia questa realtà dell'oikos che regola anche i nostri incontri. Ecco, queste alcune cose che io desideravo dirvi. Poi il futuro, lo sviluppo. Io penso che il Signore abbia iniziato una cosa che certamente supera e le mie possibilità e la mia vita. Io sto già pensando a quando, per fortuna, spero di poter aprire gli occhi al suo beatissimo volto. E devo pensare. Ecco perché cerco di circondarmi di persone che poi potranno avere un ruolo di responsabili del sistema senza esserne stati i fondatori. E non è proprio detto che quello che io penso sia un presagio giusto, perché è un pensiero umano, non è un pensiero divino mio. Però forse va tenuto in una certa considerazione. Questa visione fa sì che noi possiamo affrontare il futuro con l'impegno innanzitutto di riconoscerci per quello che siamo. E qui tutto l'insegnamento della parola di Dio è proprio perché, essendo tu questo e con te essendoci molte persone, tutti mirino al medesimo risultato, che viene indicato qui anche nella profezia di Padevale. Il più insignificante, eccomi, mi presento così, io sono il più insignificante, diventerà un'immensa nazione. la parte finale della citazione spiega il meccanismo. Io sono il Signore, a suo tempo, lo farò rapidamente. È Lui che opera, che vuole operare nel nostro lavoro di cellula. E ci viene chiesto la fede, credere che il Signore è all'opera. Perciò anche gli insuccessi non devono scoraggiarci. Dobbiamo individuare il motivo dell'insuccesso per cercare di vincerlo. Ma l'insuccesso fa parte di questo tentativo. Non dimenticatevi mai che questa cosa non fa piacere a Satana. Non fa piacere! E allora Satana, con la sua astuzia proverbiale, cerca il modo di farla fallire. Siete voi, con la vostra vita, con la vostra preghiera, con la vostra testardaggine, se dovete impedirne il fallimento. Siete così, fratelli. Quando io non ci sarò più, potrò anche aiutarvi, se sono fortunato di essere in seno a Dio Padre, potrò anche aiutarvi con la mia preghiera, con la mia protezione. Però comunque io vi dico di farlo, di essere testardi, di vincere. Perché questo è necessario? Perché molte volte gli anni che passano spingono l'entusiasmo. Per questo che il Papa San Giovanni Paolo II ha dato l'elenco delle componenti della nuova evangelizzazione. Deve essere nuova nell'entusiasmo, prima componente. Poi le altre due che sono conseguenziali. Entusiasmo significa metterci dentro Dio. È Lui l'autore della nuova evangelizzazione. Vivi proteso verso il programma che Dio vuole aprire alla tua vita. Tu devi operare perché questo programma riesca. E qui allora vediamo che ho fatto. E qui allora dobbiamo riandare proprio al programma. Io capisco che molti leader non sono all'altezza del ruolo, però il più piccolo, non dimenticatevi, il più piccolo sarà il più piccolo. Diventerà un migliaio, più piccolo. Perciò, anche per i leader, dobbiamo pretendere che abbia tutte le doti di guida, di responsabile, di leader. Perché supplisce lui. Lui, di fronte a una persona poco attrezzata per questo lavoro, supplisce con la sua potenza, con la sua attività diretta. E io non voglio fare nomi perché implicano anche un giudizio favorevole, troppo favorevole magari. Io ho conosciuto persone che, essendo piccolissimi, hanno lasciato una impressione determinante, tratta dal loro lavoro, da loro. Il misero, il più piccolo, opera le cose più grandi. Si lascia fare al Signore. Perciò l'affidamento al Signore delle proprie opere è veramente fondamentale. Però anche ci vuole un po' di intelligenza, un po' di furbizia. E se i nostri più piccoli leader sono poveri di nozioni e di esperienze, dobbiamo cercare di dar loro quello che manca loro. Noi d'Italia da 3 anni abbiamo messo in atto una scuola di evangelizzazione, che non è parrocchiale, non è nostra. È una scuola di evangelizzazione patrocinata, voluta e fatta sua dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, nella persona del prefetto. E quest'anno conclude il primo ciclo. Poi ci sarà il secondo ciclo. Vedremo di seguire le indicazioni che ci vengono date. Se è opportuno che prosegua, faremo proseguire. Se è opportuno rimettere in sesto, a casa, portare a casa i frutti, porteremo a casa i frutti, non pensando a una replica. Però quello deve diventare il luogo dove i vostri leader si formano. Certo, con qualche sacrificio, perché non abbiamo il dono della ubiquità. Se siamo a Roma non siamo a Milano, se siamo a Milano non siamo a Palermo. Si potrà ripetere anche in vari sedi. Questo però comporta un'attrezzatura notevole per i docenti e per l'attrezzatura, anche per le spese. Vi parlerà di questo Paoletta per un momento. Poi volevo dirvi, abbiamo incominciato con niente, con un desiderio. Io desideravo ardentemente dare vita a una comunità, a una parrocchia, che fosse comunità evangelizzatrice. Questo è lo scopo del mio essere parroco. Qui siete nel luogo dove questo desiderio ha preso corpo. Dio ci ha benedetto. Lasciate, fratelli, che il Signore possa compiere in voi l'opera che ha voluto iniziare. È la sua opera. Noi siamo i suoi servi e costruttori. Amen.
Bene, grazie Don Pigi per le tue parole, per il tuo cuore e veramente per la tua vita di padre e di sacerdote donata per l'evangelizzazione